collegamento Angelo Forgione, opinionista di Radio Tutto Napoli. Buonasera Angelo.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao, ciao Angelo.
Ciao, ciao Angelo.
Ciao a tutti.
Ieri sera, insomma, notte amara per il Napoli. Secondo te di cosa è frutto questa sconfitta?
Ma notte intanto amarissima. Io ieri da voi dicevo di aspettarmi tanto, una convinzione importante, mi aspettavo i tre punti, ma al massimo un pareggio, e invece purtroppo è andata in tutt'altra maniera, quindi più amaro di questo non si può. Di cosa è frutto questa sconfitta? È frutto di mancanza di lucidità, non c'è dubbio, i calciatori erano spenti e non puoi essere acceso la domenica e tre giorni dopo spento, quindi vuol dire che c'era proprio una mancanza di lucidità, non so se era una lucidità mentale o una lucidità fisica, però una lucidità è mancata e te ne accorgi quando vedi i calciatori correre di meno, quando nella fattispecie Elmas per esempio ha corso molto meno di quanto non abbia fatto con la Juventus, o altri che, e in tanti, sono arrivati molto molto in ritardo sulle seconde palle. C'è un'immagine paradigmatica, è quella sul calcio d'angolo del Benfica in cui Otamendi sforbicia, Savic respinge e Beukema lascia che Otamendi si possa rialzare, va a ribattere a rete, la palla va alta, insomma.
Non primo tempo, il primo tempo.
È il primo tempo, quella è proprio l'immagine paradigmatica di un Napoli che non era... non arrivava sulle seconde palle né sulle prime, tantomeno sulle seconde, arrivava nettamente in ritardo, quindi era evidente che fosse una squadra poco presente in campo e quindi sono stati i risultati alla fine. Il 2-0, se vogliamo, in qualche maniera va anche stretto, nonostante poi un tentativo del Napoli di fraseggiare, di
assolutamente di Angelo provare, ma... ieri sera in diretta commentavamo, no, forse i primi 20 minuti del Benfica, anche prima che insomma la squadra portoghese andasse in vantaggio, c'è stato un vero e proprio dominio, no? Il primo tempo, cioè se fosse finito 3-0 per gli uomini di Mourinho, io penso che non avrebbero derubato nulla, insomma, alla gara.
Sì, ma totalmente fallace la fase passiva. Benfica ha trovato dei varchi enormi, delle incertezze. Il rimpallo poi lasciamo stare, può succedere, però è anche una mancanza di presenza fisica, perché secondo me su quel pallone poi ci devi andare molto più deciso, mi riferisco a McTominay, e da lui ti aspetti qualcosa di diverso. È difficile che manchi anche McTominay, non è deputato a fare il difensore, però chiaramente un colpo di testa nell'area di rigore me lo aspetto un po' più deciso, quindi secondo me è una condizione generale, non so se dipenda da appannamento, stanchezza, visti troppi impegni, quindi poi una fase di rilassamento dopo la vittoria con la Juventus, dai compressione, sì. O proprio l'atteggiamento dell'allenatore che magari in Champions non carica a dovere i suoi calciatori, non lo so. Vedo i due atteggiamenti di Conte, uno dopo il Bologna, stesso risultato 2-0, e uno dopo il Benfica, stesso risultato 2-0, ma le reazioni dell'allenatore nel post partita sono totalmente diverse, quindi mi viene da pensare che l'allenatore abbia una spasmodica attrazione per il campionato e molto meno per la Champions, ma sono relazioni, per carità, ci mancherebbe.
No Angelo, perché poi ecco, qua si parla anche di mal di Champions, perché diciamoci la verità, il Napoli queste amnesie, queste partite brutte, molto brutte, ce l'ha soprattutto nelle notti europee.
Sì, e questo dispiace, perché il Napoli tanto con Mazzarri, che con Benitez, che con Sarri, che con Ancelotti, che con Spalletti in Europa ha sempre fatto bene, sempre. Ha raggiunto anche il suo record con Spalletti, ma insomma prima dei quarti era arrivato sempre agli ottavi in qualche maniera, qualche volta era stato eliminato con un record di punti nel girone, 12 punti ricorderete, eliminato
assolutamente sì.
Dalla Champions con il massimo dei punti ottenuti in un girone, e quindi purtroppo il Napoli di Conte sta pregiudicando in qualche maniera questa immagine che il Napoli si era costruito a livello europeo, ed è importante costruirla questa immagine, ma non solo per una questione di prestigio, è anche proprio una questione economica. Il Napoli ha bisogno del percorso in Champions, non si può abbandonare alla sola competizione nazionale. Quindi io mi aspetto che questa squadra riprenda vigore nel momento in cui dovessero, e spero sia quanto prima possibile, recuperarsi i calciatori di chiave, quindi iniziando da Lobotka, continuando con Lukaku e finendo poi, vabbè, purtroppo lì Anguissa e De Bruyne sarà un po' più tardiva la cosa, ma io mi aspetto che poi si cambi un po' il registro, perché il Napoli ha bisogno degli ottavi di finale come minimo, quindi si è complicata la situazione, perché poi i playoff a questo punto sicuramente, a meno di uno stravolgimento della classifica nelle ultime due giornate, sicuramente sarà un playoff difficile.
Angelo, secondo te c'è anche qualche piccola responsabilità da parte dell'allenatore? Poi hai fatto bene a sottolineare anche l'aspetto economico, no, di tutta questa storia, che insomma, se il Napoli si dovesse qualificare agli ottavi, ci sono dei ricavi, dei premi per la squadra, per la società, insomma, che porterebbero nelle casse azzurre circa 11 milioni di euro.
Ma quella è la vita sportiva del Napoli, la vita sociale, chiamiamola così, è il sostentamento del club. Purtroppo ci troviamo di fronte a due visioni diverse. Le due visioni le vincete, c'è un elemento che vi voglio dare, le vincete, certo, in quella conferenza improvvisata che fu fatta al ristorante, quando De Laurentiis e Conte sancirono la permanenza dell'allenatore.
Esatto, un po' un patto,
sì,
fecero,
insomma, per rafforzare il Napoli. E ricorderete bene che in quel siparietto che misero in piedi, anche divertente, ma che comunque conteneva delle dichiarazioni veritiere, De Laurentiis parlò di Napoli da rafforzare perché c'era da andare a disputare una ottima Champions, e non parlò di campionato. Poi a quel punto intervenne Conte,
il campionato,
a gamba tesa, e disse e c'è da proteggere.
Si espose quasi lì De Laurentiis, no? Che disse: faremo un'Europa quest'anno, una campagna europea, ci divertiremo anche in Europa quest'anno per la prima volta.
Certo, quindi ti fa capire la differenza di visione. C'è un presidente che mira molto a restare in Europa quanto più lungo possibile, diciamo. E poi c'è un allenatore invece che punta decisamente soprattutto al campionato. La mia sensazione è che Conte, per sua, ma questa è storia, è la sua storia, è che conti meno nelle competizioni dove ha la percezione che non può arrivare in fondo. Cioè, se lui pensa che magari con Napoli non può arrivare a vincere la Champions, non ci mette lo stesso ardore che magari ci mette in campionato, dove pensa di poter arrivare allo scudetto. È una sensazione che ho, che magari i fatti consolidano e supportano, però poi ognuno ha la sua.
No, assolutamente, assolutamente, Angelo. Però tornando, ecco, alla partita di ieri, io ti voglio leggere un messaggio di un nostro ascoltatore, Gaetano Molinari, che dice: buon pomeriggio, io non ho visto un predominio del Benfica nel primo tempo, più che altro ho visto gravi errori individuali. Non capisco dove Mourinho sia stato superiore a Conte. Saluti, Gaetano Molinari. Cosa vuoi rispondere, Gaetano?
Dopo rispondo anche io al nostro amico. Vai, vai, Angelo.
Ma il Benfica non ha questa grande qualità, lo abbiamo detto anche ieri, e ha dimostrato, perché poi con tutte le occasioni che si era creato le sbagliava completamente. Guardate il gol mangiato sull'errore di Milinkovic-Savic, quella è roba da oratorio, insomma, sbagliare.
Assolutamente sì.
Quindi ti fa capire che a livello di fondamentali, di qualità tecnica, quella squadra non è a livello del Napoli, però ci ha messo ardore, ci ha messo qualità a centrocampo e volontà di andare a vincere la partita, quindi in quello è stato superiore. Il Napoli si è fatto mettere sotto, gli è andata bene per tre volte, poi alla quarta ha capitolato, l'ha persa la partita, quindi ha meritato nettamente il Benfica, non c'è nulla da dire su questo.
Angelo, secondo me invece, volevo parlare con il nostro tifoso Gaetano, che dice: non ha visto un predominio del Benfica nel primo tempo, ma andiamo a leggere le occasioni che ha avuto il Benfica. C'è l'errore individuale, ovviamente, come dice, è giusto così, c'è l'errore di Milinkovic che mette a tu per tu Ursnes, però ieri, ragazzi, io ho visto un Benfica che ha approcciato alla gara con voglia, con fame, con cattiveria, con intensità, e secondo me è una sconfitta meritata quella del Napoli ieri sera.
No, Angelo, poi io ti volevo chiedere, quanto poi Milinkovic avesse poi aiutato il Benfica in questa vittoria, quanto c'è la mano di Milinkovic-Savic.
O non c'è la mano.
O non c'è la mano di Milinkovic-Savic.
Mi viene da dire.
Purtroppo sul secondo gol è colpevole, nettamente colpevole. Lui fatica ad andare giù, purtroppo all'altezza, non so, sarà la stazza che lo penalizza, ma quando si trova di fronte ad avversari che colpiscono da posizione ravvicinata questi palloni bassi, lui va in netta difficoltà. È molto lento in questo senso qui, è un suo limite al quale bisogna abituarsi, perché poi Milinkovic è reattivo, ma non su questi palloni qui. Quindi a Torino lo sanno benissimo, lo stiamo capendo anche noi a Napoli. Io già lo sapevo perché l'ho seguito l'anno scorso, ma già sapevo che fosse croce e delizia. È un portiere che ti tira fuori miracoli, tra virgolette, se così ti possono chiamare, ma anche grosse incertezze. E prendere o lasciare.
Angelo,
il Napoli l'ha voluto.
Lì davanti, no? Si è parlato tanto del tridente azzurro in grande spolvero nelle ultime gare, hanno insomma fatto vedere tante belle cose, non solo Neres, non solo Højlund, ma anche Noah Lang. Ieri forse da chi ti aspettavi qualcosina in più che non è arrivata? Mi viene in mente anche forse la prestazione di David Neres, che ieri insomma è stato forse uno dei pochi a provarci, ma poi anche non è riuscito a servire tanti palloni giocabili per Højlund.
No, lui ci ha provato, non mi sento di dargli attribuire dei demeriti, insomma, ci ha provato, non è che mi aspettassi molto di più, nel senso che se vedi la squadra in quelle condizioni non puoi pensare che poi Neres faccia il suo classe in campo e ti cambi la partita. Ho visto un po' spaesato Højlund, ho visto un po' sottotono McTominay, sì. La difesa non ne parliamo proprio, insomma, ma tutto il reparto arretrato. Chiaramente il primo ha fatto l'esempio di quell'azione con Begoman, ma Begoman ieri proprio negativo, totalmente negativo. È stata una prestazione veramente pessima, da dimenticare, bisogna voltare pagina e guardare avanti, perché poi il Napoli ormai ci ha abituato a queste altalene e questi alti e bassi improvvisi.
Esatto, Angelo, grazie per il tuo intervento, ringrazio Angelo Forgione per essere
grazie
stato
mille.
Con noi. Insomma,
ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Grazie.